Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. La donna di cui parleremo oggi fu ispirata nella vita da un evento a cui abbiamo dedicato una puntata di questo podcast, l'incendio della fabbrica Triangle a New York, dove morirono centinaia di operaie, per lo più italiane e polacche. Per chi volesse, può ascoltare la loro storia nell'episodio 24. La donna di oggi è dunque Frances Perkins, pioniera dei diritti del lavoro e segretario del lavoro nelle amministrazioni Roosevelt e Truman. Il giorno del grande incendio, Frances era lì, tra una folla muta ed attonita, e molto più avanti negli anni dichiarerà in una sua lezione all'università: «Non dimenticherò mai il gelido orrore che pervase tutto il mio corpo. Poggiai le mani sulla mia gola e mentre assistevo a quelle scene terribili mi resi conto che non potevo in alcun modo aiutare quelle povere donne. E questa considerazione per me fu la cosa più straziante». Da quel giorno Frances giurò a se stessa che avrebbe fatto di tutto affinché simili tragedie non si verificassero mai più e dedicherà la sua intera vita alla lotta per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori in generale ed in particolar modo delle lavoratrici, che erano le meno tutelate e le più sfruttate. Frances era nata a Boston il 10 aprile 1880. Nel 1902 si era laureata in sociologia e nel 1910 aveva conseguito un master in scienze politiche alla Columbia University. Nel 1913 si sposò con Paul Wilson, un economista assistente del sindaco di New York. Tuttavia lei deciderà di mantenere il proprio cognome da nubile, Perkins, temendo di perdere, acquisendo il cognome del marito, quel riconoscimento sociale che si era faticosamente conquistata. Inizierà a lavorare come ispettrice di fabbrica proprio a New York, facendo parte dei vari comitati ispettivi che si costituirono proprio dopo l'incendio della Triangle, e verificò personalmente le condizioni di sicurezza e salubrità delle altre fabbriche manifatturiere. Nel 1918 assunse la carica di direttrice esecutiva del Maternity Center Association, che forniva aiuto e supporto alle donne in stato di gravidanza per cercare di far calare l'altissimo tasso di mortalità infantile di quegli anni, dovuto spesso alla malnutrizione. Si impegnerà inoltre per sottrarre tante ragazze allo sfruttamento e alla prostituzione. Nel 1928 sarà nominata segretaria del lavoro negli Stati Uniti d'America sotto la presidenza Roosevelt, diventando così la prima donna al mondo a ricoprire quella carica. Dobbiamo alle sue competenze e al suo grande impegno l'introduzione delle leggi sul salario minimo, sull'indennità di disoccupazione e sull'erogazione di benefit alle fasce più povere della società. Inoltre, Frances elaborò e fece approvare una lunga serie di norme di prevenzione degli incidenti sul lavoro. Saranno proprio queste leggi che in seguito ispireranno la legislazione del lavoro in tutti i paesi del mondo. Tuttavia, la vita e l'impegno di Frances saranno troppo a lungo dimenticate, non solo dai libri di storia in generale, ma soprattutto, e ancora più vergognoso, dai libri di storia americana. Frances asseriva che era necessario sviluppare e sottostare al principio etico secondo il quale era ingiusto che un uomo o una donna operosi che avessero lavorato tutta la vita potessero vivere e morire nella miseria. Così, per tutta la vita agirà sempre disinteressata al guadagno o alle cariche. E fino a 73 anni, per mantenersi e assicurare le cure al marito gravemente ammalato, continuerà ad insegnare in diverse università, tra cui la Cornell University a Ithaca, New York. Francis si spegnerà a New York il 14 maggio 1965. Soltanto 15 anni dopo la sua morte, finalmente il Congresso americano le tributerà del rispetto, dedicandole un edificio del Dipartimento del Lavoro a Washington DC, il Francis Perkins Building, appunto. Durante tutta la sua vita, Francis ripeteva sempre, e questa è una frase con la quale vorrei chiudere questo podcast, le condizioni precarie della sicurezza nei luoghi di lavoro possono uccidere come un fucile. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha passato tutta la vita a lottare per i diritti dei lavoratori, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.
See this one coming, couldn't read the signs. The higher ups, they said ain't so, but I can read between the lines. My friend's a non-believer, says that none of it's real.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo un po' indietro nel tempo, nella Francia di metà Ottocento, per incontrare Alexandra de Vigneul, traduttrice, scrittrice ed esploratrice, prima donna occidentale a entrare a Lhasa, la capitale del Tibet, proibita agli stranieri. Alexandra nasce a Saint-Mandé in Francia il 24 ottobre del 1868. Già in tenera età, questa lontana pronipote di Jacques-Louis David, il pittore tanto amato da Napoleone Bonaparte, mostra un animo inquieto. Scappa spesso dai genitori, entrambi grandi d'età, con i quali vive a Bruxelles, per esplorare in solitaria. A 17 anni prenderà un treno per la Svizzera e attraversa le Alpi fino al Lago Maggiore in Italia. A 18 anni riparte in bicicletta e attraversa l'Europa su due ruote, arrivando fino in Spagna. Spinta dal desiderio di scoprire luoghi nuovi, grazie anche all'amicizia con il geografo Reclus, amico della sua famiglia, Alexandra verrà folgorata dall'Oriente, grande amore della sua vita, quando scoprirà il Museo di Arte Asiatica Guimet di Parigi. Decisivi sono poi l'incontro con la contessa di Brean, che la incoraggia a studiare, e la conoscenza dell'orientalista Elizabeth Morgan, direttrice della Società della Suprema Gnosi, che la invita a Londra. Nel 1888 si trasferirà dunque in Inghilterra per studiare inglese e filosofie orientali. Aderisce all'istituto teosofico fondato da Madame Blavatsky e nel contempo studierà sanscrito alla Sorbonne. Tuttavia le manca qualcosa, cioè vedere quei luoghi che tanto studiava con i propri occhi. Sfruttando l'eredità della nonna materna, nel 1890 salpa alla volta dell'India. Lì apprenderà le tecniche di meditazione e rimarrà incantata dalla musica tibetana. Tuttavia, dopo solo un anno, i soldi le sono finiti e così sarà costretta a rientrare a casa. Visto che la strada dell'insegnamento era preclusa alle donne, sceglierà di mettere a frutto un'altra delle sue tante doti, cioè il canto. Intraprenderà infatti con successo la carriera di soprano. Una carriera che le permetterà di girare il mondo come cantante lirica, arrivando fino da noi. In questo periodo conoscerà anche il compositore belga Jean Ostend, con il quale convivrà senza sposarsi, quindi davvero uno scandalo per l'epoca. Nel 1902 lo lascia per accettare il ruolo di direttrice artistica al Teatro di Tunisi. Qui diventerà l'amante dell'ingegnere ferroviario Philippe Nel, che solo qualche anno dopo accetta di sposare, dopo aver messo in chiaro che non avrebbe voluto avere figli. Alexandra ha 36 anni, però la vita da moglie le sta stretta. Ci prova, però poi alla fine, d'accordo con il marito, deciderà di ricominciare gli studi. Tornerà in Inghilterra e si dedicherà ai suoi primi libri sul buddismo. Alla fine, tra l'altro, della sua vita, tra reportage di viaggio e saggi filosofici, ci consegnerà ben 30 opere. La grande occasione per Alexandra di continuare questa sua carriera da esploratrice arriverà nel 1911. Philippe consentirà a finanziare il suo secondo viaggio in Oriente. Doveva stare via 18 mesi. Di fatto mancherà dall'Europa per 14 anni, visitando India, Nepal, Birmania, Giappone, Corea, Cina e Tibet. Studierà Pali e sanscrito, leggerà i testi in lingua originale e li tradurrà in francese. Quando incontra il tredicesimo Dalai Lama, già in esilio in India, il desiderio di visitare il Tibet diventa la sua ossessione, anche se non vi riuscirà per i successivi 10 anni. Peraltro c'è da dire che Alexandra sarà la prima donna occidentale che il Dalai Lama acconsentirà di incontrare, rispondendo alle sue domande e apprezzandone peraltro la serietà negli studi, tanto che la incoraggerà a continuare a studiare il tibetano. Negli stessi anni avvengono altri tre incontri cruciali. Il primo è con il principe Sitkong del Sikkim. Il Sikkim è appunto una regione dell'India dove peraltro rimarrà Alexandra come eremita, lo vedremo un po' dopo, per ben 2 anni. Un'anima che lei riconosce come affine. Il secondo incontro sarà quello con l'eremita Gomchen Rinpoche, che l'accetterà come allieva. Dal 1914 al 1916, come abbiamo detto, per ben 2 anni si ritirerà nelle montagne, nei pressi della caverna del maestro, che le conferirà il nome iniziatico di Lampada di Saggezza. Farà un apprendistato durissimo, di fatto diventerà un eremita per 2 anni, soffrendo tra l'altro le condizioni meteorologiche impietose e anche appunto fame e stanchezza. Passerà il suo tempo soltanto a studiare e meditare. Il terzo incontro, che come vi dicevo cambierà la sua vita, sarà quello con il giovanissimo Lama Apur Yongden, che inizierà a seguirlo nei suoi viaggi come servitore quando ha solo 15 anni e finirà per diventare il suo più fedele compagno, tanto che nel 1929 Alexandra lo adotterà. Quando appunto lascerà l'eremitaggio, ormai lei è invisa al palazzo appunto indiano, quello appunto del Sikkim, dove regnava adesso il fratellastro del principe Sitkyong, che lei aveva tanto apprezzato, ma era anche invisa al governo britannico, che la teneva d'occhio per un passato anarchico che era stato dimostrato dai suoi costanti tentativi di attraversare il Tibet. Ci aveva già provato 5 volte, tra l'altro. Peraltro aveva incontrato Aurobindo, un filosofo anticolonialista che la polizia britannica considerava un estremista. Dunque, che fare? Ovviamente rientrare in Europa per lei non era contemplato. Bisognava dunque tentare il tutto per tutto e cercare di entrare in Tibet. Dopo 8 mesi di durissimo cammino, stratagemmi e travestimenti, ce la farà. Alexandra raggiungerà il leggendario palazzo di Potala nel paese delle nevi, cioè il Tibet, nel 1924, a 56 anni. Nessuno sospetta che ci sia riuscita, tanto che lei rimarrà indisturbata a Lhasa per 4 mesi, continuando a tradurre testi antichi. In Europa rientra nel 1925, salutata come eroina al porto di Le Havre. I giornali la definiscono la donna sul tetto del mondo. Al ritorno si separa ovviamente dal marito Philippe e si trasferirà in Provenza. Lì si farà costruire un palazzo a Digne che chiama Samzheng Zong, fortezza della meditazione. Per alcuni anni si dedicherà a scrivere libri, continuerà a meditare e influenzerà con i suoi scritti personaggi come Allen Ginsberg. Nel 1937 riparte per la Cina per studiare le forme del buddismo nelle zone periferiche di Mongolia e di Siberia. Tuttavia, a causa della Seconda Guerra Mondiale, non le sarà possibile tornare in Europa fino al 1946. L'accompagnerà come sempre Yongden, anche se stavolta viaggeranno in treno appunto lungo la Transiberiana. Nel 1955 perderà l'amato figlio adottivo che muore prematuramente. A 100 anni Alexandra invece, mentre seguirà con simpatia i moti studenteschi del 68, rinnova un'ultima volta il passaporto, sperando di ripartire. Oramai è veramente una leggenda, tanto che ha ricevuto la medaglia d'oro della Società Geografica di Parigi e la Legione d'Onore, mentre in Tibet la considerano a tutti gli effetti un lama. Muore un anno dopo. Ma le resta un ultimo viaggio, quello che compiranno le sue ceneri nel 1973, che appunto verranno portate a Benares, la città sacra, una delle città sacre degli indiani, e saranno appunto sparse nelle acque del Gange. A farlo sarà Marie-Madeleine Peyronet, che ha assistito la grande esploratrice negli ultimi 10 anni della sua vita. Alla loro storia è ispirato il fumetto In via Vec, Alexandre David Nel. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha dedicato la sua vita all'esplorazione e ci ha permesso di conoscere con i suoi occhi luoghi e culture lontane, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.